www.dj.it e la storia continua.
Se la teoria dell'evoluzione fosse corretta, dovremmo assistere a un progresso lento e costante, ma non è così.
Tutto questo sembra uscito da Il Signore degli Anelli.
È un gruppo di uomini indigeni del pianeta, ma è impossibile rintracciare i loro antenati.
La Terra è stata un laboratorio sperimentale.
A questo punto non sappiamo esattamente perché le altre specie si siano estinte. Potrebbe essere un esperimento degli alieni in cui alla fine è sopravvissuto solo l'Homo sapiens?
Sin dagli albori delle civiltà, gli esseri umani hanno attribuito le proprie origini a divinità o ad altri visitatori extraterrestri. E se fosse tutto vero? Sono stati gli extraterrestri a scrivere la nostra storia? E in tal caso, le prove più schiaccianti potrebbero trovarsi studiando i prototipi? Temple University, Philadelphia, 1992. Il professore di storia David Jacobs pubblica il suo libro Secret Life. Dopo oltre 30 anni passati a raccogliere dati e intervistare centinaia di persone che sostengono di essere state rapite dagli extraterrestri, Jacobs si è convinto che gli alieni abbiano usato la Terra come laboratorio genetico per creare una nuova specie di ibridi alieni umani.
Ho esaminato circa 1150-1175 casi di rapimento e mi sono convinto che il punto è questo. I rapimenti sono reali. Tutti danno la stessa versione in tutto il mondo. Vengono stesi su un tavolo e sottoposti ad alcune procedure. Agli uomini viene prelevato lo sperma, alle donne gli ovuli. Spesso vengono portati in altre stanze, dove vedono bambini dall'aspetto strano, una sorta di incrocio tra bambini umani e alieni. La domanda è, gli uomini vengono manipolati per diventare loro stessi una specie ibrida?
Anche se i critici riconoscono che la ricerca del dottor Jacobs è meticolosa e metodica, continuano a negare fermamente il fenomeno del rapimento. Ma è possibile che gli extraterrestri stiano davvero usando il DNA umano per aggiungere un nuovo ramo all'albero evolutivo? I seguaci della teoria degli antichi astronauti sostengono di sì. Affermano che se le storie di rapimenti odierne sono convincenti, il motivo potrebbe trovarsi esaminando gli albori dell'umanità e le numerose specie di ominidi con cui un tempo abbiamo condiviso la Terra. Provincia di Gauteng, Sudafrica, 13 settembre 2013. Alcuni speleologi dilettanti scoprono un gruppo di fossili dall'aspetto umano depositati dentro una grotta chiamata Rising Star. I paleoantropologi stabiliscono che le ossa sono notevolmente diverse da qualsiasi altro resto umano trovato in precedenza. Dopo ulteriori analisi, concludono che in effetti non sono umane, aggiungendo una nuova e sorprendente tessera al puzzle evolutivo. Chiamano questa nuova specie Homo naledi, da camera di Naledi, la grotta in cui è stata ritrovata, e che significa camera delle stelle.
L'aspetto sorprendente di questi ominidi è che presentano un notevole mix di caratteristiche sia primitive che più avanzate. Quindi l'Homo naledi ha alcuni elementi come la forma del cranio, le dimensioni dei denti, i piedi e le caviglie che sono praticamente umani. Ha altre caratteristiche come le dimensioni del cervello di soli 500 centimetri cubi, cioè un terzo delle dimensioni umane, e altri elementi come le spalle e il tronco che sono molto più primitive e simili ai nostri antenati ominidi.
Il primo pensiero è che possano essere davvero i primi ominidi africani, vissuti da 7 a 3 milioni di anni fa. Ma quella grotta sembra più recente. I corpi erano disposti in modo fin troppo regolare. Sembrava esserci stata una qualche cerimonia. E questo suggerisce che fossero creature piuttosto avanzate dal punto di vista evolutivo.
Il ritrovamento dei fossili dell'Homo naledi è considerato la scoperta di resti umani più importante degli ultimi 50 anni, poiché aggiunge un nuovo e sconcertante ramo all'albero genealogico umano.
È un periodo davvero elettrizzante. Sia i fossili che le prove genetiche dimostrano che nel nostro passato evolutivo c'era una diversità nelle forme umane molto superiore a quanto pensassimo.
Il ramo degli ominidi nell'albero genealogico umano comprende sia l'uomo moderno sia i predecessori umani estinti, come il Neanderthal, l'Homo habilis, l'Homo erectus e altri primati bipedi intelligenti scomparsi da molto tempo. E nonostante per anni si sia pensato diversamente, ora gli studiosi stanno scoprendo che molte di queste specie sono coesistite.
Tutto questo sembra uscito da Il Signore degli Anelli. Abbiamo diversi tipi di specie umanoidi. Sono alti e bassi, con un diverso colore della pelle, diversi tipi di capelli. Persino il loro cervello è leggermente diverso. Alcuni assomigliano più ad animali o a scimmie, altri sono più raffinati.
Alcuni ricercatori suggeriscono che le recenti scoperte possano portare a una revisione della teoria dell'evoluzione di Charles Darwin, pubblicata nel 1859. Nel suo libro L'origine della specie, Darwin pone le basi della teoria dell'evoluzione, affermando che i graduali cambiamenti multigenerazionali dovuti alla selezione naturale diano luogo a modifiche delle specie esistenti.
Se la teoria dell'evoluzione fosse corretta, dovremmo assistere a un progresso lento e costante. Ma non è così. Si è verificata l'apparizione improvvisa di primi uomini altamente evoluti.
La comunità scientifica spiega tutto solo con la selezione naturale e le casualità. E secondo la teoria del progetto intelligente, tutto è stato creato da Dio. E se esistesse davvero una forza esterna, ma fosse di tipo extraterrestre?
È possibile che l'evoluzione dell'uomo e persino degli ominidi preumani non rispecchi del tutto le teorie darwiniane? Potrebbe esserci una spiegazione ancora più profonda per le diverse specie di ominidi intelligenti esistite un tempo sulla Terra. Forse le prove si possono trovare esaminando i dettagli contenuti nelle storie della creazione più antiche dell'umanità.
Emerge il concetto che i primi esempi di civiltà umana non fossero i primi tentativi, che ci siano stati dei fallimenti prima. E che alla fine abbiamo trovato qualcosa di meglio e ne abbiamo fatto il prototipo dell'umanità. I testi sumeri parlano di esseri umani deformi creati da Enki e dalla dea madre Ninkursag nel tentativo di creare l'uomo perfetto. In tutto hanno creato 6 proto-umani prima di riuscire nel loro intento. Il testo Maya Popol Vuh, il libro della gente, spiega che sono stati fatti 3 tentativi prima di creare l'uomo.
Queste storie di dei che creano diverse versioni dell'uomo, che si trovano nel Popol Vuh Maya, nelle antiche scritture sumere e in altri testi, potrebbero essere il resoconto di quanto avvenuto sulla Terra nel lontano passato. E se è così, chi erano questi dei?
Ci sono buone probabilità che i primi umani siano stati manipolati geneticamente da extraterrestri avanzati, nel tentativo di formulare e creare la specie umana definitiva.
E se il senso di tutto questo fosse il concetto che il pianeta stesso era un laboratorio sperimentale e che tutti questi modelli hanno condotto all'Homo sapiens e che c'erano tanti tipi di modelli creati per motivi diversi, tutti sperimentali e tutti creati tramite la manipolazione del DNA da parte non di umani, ma di extraterrestri.
È possibile che i miti largamente diffusi riguardo la creazione di diversi prototipi umani siano il resoconto reale di un esperimento extraterrestre, un esperimento che continua ancora oggi. Forse è possibile trovare ulteriori prove esaminando i fossili di veri e propri hobbit. Isola indonesiana di Flores, a nord dell'Australia, 6 settembre 2003. Alcuni archeologi alla ricerca della prima migrazione dell'Homo sapiens in Indonesia si imbattono in quello che ritengono sia il cranio di un bambino umano, incassato nel terreno 6 metri sotto la superficie, nella grotta Liang Bua. Dopo diversi giorni di cauti scavi, compare una porzione di cranio e mandibola abbastanza grande da rivelare che i denti non appartengono a un bambino, bensì a un adulto completamente sviluppato. Il cranio, insieme ai resti dello scheletro recuperati alcune settimane dopo, appartengono a un antico ominide alto poco più di 1 metro. Gli studiosi chiamano questa specie Homo floresiensis, ma è comunemente nota come Hobbit.
Gli ominidi di Flores risalgono a 16-18 mila anni fa, un periodo in cui pensavamo che esistessero solo uomini anatomicamente moderni. La caratteristica notevole dell'uomo di Flores è la sua taglia davvero ridotta. Eppure, almeno uno degli esemplari aveva il cervello grande più o meno quanto quello di uno scimpanzé, da 300 a 400 centimetri cubi. E sono stati trovati utensili compatibili con uomini anatomicamente moderni. Non sappiamo ancora come conciliare tutto questo.
Le scoperte recenti di questi hobbit sull'isola di Flores in Indonesia hanno davvero sconvolto gli studi antropologici. Gli antropologi non sapevano e non immaginavano che esistessero ominidi così piccoli di una specie diversa da quella dell'Homo sapiens.
Gli utensili in pietra preistorici trovati sull'isola di Flores suggeriscono che questi cosiddetti hobbit siano arrivati lì circa 800.000 anni fa.
Come ha fatto questa specie ad arrivare sull'isola? Può esserci riuscita in 2 modi. Una è che gli hobbit siano arrivati con delle barche. Oppure sono stati messi lì dagli extraterrestri in un lontano passato. Alcuni suggeriscono addirittura che Flores fosse una sorta di piastra di Petri, grazie al suo isolamento.
7 anni dopo la scoperta di Flores, gli archeologi si sono imbattuti in un'altra nuova specie, a 13.000 chilometri di distanza, sugli isolati Monti Altai, in Siberia. All'interno di una grotta, a oltre 700 metri sul livello del mare, gli studiosi ritrovano un frammento di falange e un dente di un ominide preumano sconosciuto, vissuto almeno 40.000 anni fa. Chiamano questa specie Homo di Denisova, dal nome della grotta in cui sono stati ritrovati i frammenti.
È particolarmente affascinante osservare che la distribuzione geografica dei primi esseri umani varia nel mondo. C'è l'Homo di Denisova in Siberia e Russia. C'è l'Homo floresiensis sull'isola di Flores e così via. Sorge la domanda: perché è successo? Perché le diverse specie di ominidi non compaiono negli stessi luoghi, ma ognuna si trova in una zona geografica diversa?
Le scoperte fatte negli ultimi 20 anni dipingono il quadro di almeno 4 gruppi di ominidi intelligenti vissuti in zone isolate del mondo. L'Homo floresiensis, sull'isola di Flores in Indonesia. L'Homo di Denisova, trovato sui monti Altai in Siberia. Il Neanderthal, trovato in Europa occidentale. E gli uomini anatomicamente moderni, che si sono evoluti in Africa.
Gli studiosi non comprendono del tutto il ruolo dell'isolamento geografico. Ma ciò che sappiamo oggi dagli studi sulle popolazioni, sia umane che animali, delle isole è che gli ambienti isolati sono terreno fertile per produrre adattamenti unici e caratteristici e anche dimensioni fisiche estreme.
Nel 1972 il noto teorico dell'evoluzione Stephen Jay Gould propone una modifica al modello standard dell'evoluzione. La sua teoria degli equilibri punteggiati offre le prove che i cambiamenti riscontrati nei reperti fossili non sono dovuti a un processo continuo di evoluzione graduale, come proposto da Darwin, bensì sono avvenuti a singhiozzo. E questi rapidi cambiamenti sembrano avvenire soprattutto in situazioni di isolamento. La sua teoria è ancora considerata controversa perché suggerisce anche che sia entrato in gioco un meccanismo sconosciuto. Ma la sua ricerca non spiega di cosa si tratti.
Non abbiamo i cambiamenti graduali che ci aspettavamo di trovare. Quindi dobbiamo chiederci se ci sia davvero un'evoluzione lenta e casuale oppure si verifichino salti improvvisi in cui d'un tratto sorge una nuova specie, come se uscisse da un'incubatrice. Quindi avremmo diverse specie umane che vengono sviluppate in isolamento in varie zone del mondo.
Ho sempre sostenuto che la Terra sia un pianeta sperimentale. Continuo a pensare all'isola del dottor Moreau, in cui il protagonista è recluso in una certa zona e fa il suo lavoro in pace e lontano da tutti. Non vedo perché non dovrebbero fare la stessa cosa qui, invece di prendere le persone e portarle in un altro pianeta per studiarle, come in effetti fanno.
Gli extraterrestri userebbero le isole per certi esperimenti e le cime delle montagne per altri esperimenti, ma controllerebbero quello che fanno tenendo gli esperimenti separati gli uni dagli altri tramite oceani, montagne, isole, penisole.
Se ci atteniamo all'ipotesi dello zoo, secondo cui tutto il pianeta non sarebbe altro che un esperimento di esseri extraterrestri, allora dobbiamo chiederci se non sia un esperimento degli alieni, in cui alla fine è sopravvissuto solo l'Homo sapiens.
È possibile che zone isolate del pianeta siano state utilizzate dagli alieni come luoghi di incubazione per lo sviluppo di proto-umani? In tal caso, l'esperimento è stato interrotto per lasciare spazio allo sviluppo dell'Homo sapiens? Forse è possibile trovare ulteriori prove esaminando attentamente il nostro cugino evolutivo più prossimo, il Neanderthal. Cima de las Palomas, Spagna, 2011. Gli archeologi scoprono una tomba preistorica che contiene 3 individui sepolti fianco a fianco con le braccia piegate, secondo uno schema rituale. Vista la disposizione delle sepolture, gli archeologi presumono che i resti siano umani, ma con loro sorpresa scoprono che si tratta dei nostri cugini evolutivi, i Neanderthal.
Serve una certa dose di immaginazione per preparare i morti. Indica una qualche nozione dell'aldilà. E in questi casi, in genere, è presente anche il concetto di una qualche divinità. Questo pensiero religioso piuttosto complesso suggerisce che il Neanderthal fosse in grado di fare ragionamenti simbolici e di sviluppare una cultura. Suggerisce un livello di civiltà, o almeno una protocultura, più avanzata di quanto avessimo potuto pensare.
Purtroppo le prime scoperte hanno dipinto i Neanderthal come brutali uomini delle caverne, non intelligenti e molto, molto diversi da noi. Erano più bassi e tarchiati, ma avevano un cervello sviluppato. Chiaramente si coprivano e si occupavano degli anziani e dei malati. Erano molto intelligenti.
Nel 2014 gli studiosi analizzano i materiali provenienti da 40 siti archeologici per stabilire una precisa data di estinzione dei Neanderthal. La data su cui concordano è 40.000 anni fa, il che suggerisce che siano coesistiti con l'Homo sapiens per almeno 1.000 anni. Ma perché si sono estinti?
Non sappiamo esattamente perché le altre specie si siano estinte. Di certo questo coincide ampiamente con l'espansione degli uomini anatomicamente moderni in tutte le zone del pianeta. Ma, diversamente da quanto pensavamo in passato, non è stata una mancanza di intelligenza a portare alla scomparsa dei Neanderthal.
Anche se il Neanderthal si è estinto da molto tempo, nel 2013 i genetisti evolutivi hanno scoperto che alcune popolazioni umane moderne possiedono il genoma sia del Neanderthal che dell'uomo di Denisova, il che indica che a un certo punto è avvenuto un incrocio. I marcatori genetici del Neanderthal sono concentrati nelle popolazioni europee e in parte del Medio Oriente. I marcatori dell'uomo di Denisova si trovano nelle popolazioni dell'entroterra asiatico e delle isole del Pacifico, in Nuova Guinea e tra gli aborigeni australiani. Secondo i seguaci della teoria degli antichi astronauti, questi incroci sarebbero la chiave per comprendere la scomparsa di altre specie di ominidi intelligenti che un tempo convivevano con l'uomo.
Considerata la possibilità che queste diverse specie di ominidi dovessero essere tenute separate geograficamente l'una dall'altra, attraverso tratti di terra troppo vasti perché potessero entrare in contatto tra loro, è possibile che gli incroci fossero mal visti. E quando i Neanderthal hanno iniziato a incrociarsi con l'uomo, l'essenza stessa dell'esperimento è stata compromessa. Perciò i Neanderthal sono stati eliminati o spostati dal pianeta per evitare che succedesse.
Esaminando i testi antichi, in particolare quelli religiosi risalenti a millenni fa, troviamo l'idea di dei o di un dio decisi a creare un uomo puro, sia fisicamente che moralmente. Troviamo anche i resoconti dell'ira di Dio o dell'ira degli dei che si abbatte su di noi perché siamo usciti dai binari, per così dire. Potremmo pensare che questo sia un esempio dell'intervento extraterrestre, volto in sostanza a cercare di purificare di nuovo le specie, e che un modo per farlo fosse eliminare quantità significative di primi uomini e ricominciare da capo.
Circa 70.000 e 40.000 anni fa, due volte, almeno due volte, l'Homo sapiens ha sperimentato un effetto collo di bottiglia genetico, in cui la popolazione mondiale di Homo sapiens è crollata a 3.000 esemplari in tutto il mondo. Quindi dobbiamo chiederci perché noi siamo sopravvissuti e tutti gli altri si sono estinti.
È molto probabile che gli alieni abbiano deciso di ripulire il pianeta. E per farlo dovevano provocare grosse catastrofi, come l'inondazione di cui parla la Bibbia. L'inondazione aveva lo scopo principale di eliminare gli uomini che abitavano il pianeta all'epoca. Forse Dio erano gli extraterrestri, forse l'hanno creata in qualche modo. È possibile e molto probabile che l'abbiano fatto per eliminare una specie che avevano modificato geneticamente loro stessi sbagliando e dovevano liberarsene per ricominciare da capo.
Gli extraterrestri hanno eliminato diverse specie di ominidi nel tentativo di purificare la discendenza genetica umana? I colli di bottiglia evolutivi nella nostra preistoria potrebbero confermare questa teoria? E come le prove degli incroci rimangono nella nostra impronta genetica, potrebbero esserci stati anche dei sopravvissuti non intenzionali? Emory University, Atlanta, Georgia, 1998. I ricercatori analizzano il DNA raccolto da diverse popolazioni di nativi americani nel tentativo di risalire ai loro antenati giunti attraverso lo stretto di Bering. Le discendenze sono divise in 4 aplogruppi: A, B, C o D. Ciascuna discendenza rappresenta una diversa migrazione dal continente asiatico avvenuta tra i 20 e i 30.000 anni fa. Ma scoprono anche che una piccola parte della popolazione nativa esula da qualsiasi gruppo genetico precedentemente noto. Possono risalire ai loro antenati fino a 36.000 anni prima, ma non allo stretto di Bering. Gli studiosi la chiamano discendenza X.
Tra gli aplogruppi umani ne spicca uno, la discendenza X, che si trova nel 2,5% di alcuni gruppi nativi americani e anche in ridotte popolazioni del Nord Europa e del Medio Oriente. E non c'è alcun collegamento tra questi gruppi. Non riusciamo a capire perché gli aplogruppi X siano così diversi.
Non è incredibile che esista un gruppo di persone che riteniamo indigene di questo pianeta, ma non è possibile rintracciare i loro antenati? Gli studiosi hanno semplicemente alzato le mani e hanno detto: non sappiamo come sia avvenuto, perché queste persone non sono collegate a queste altre. Com'è possibile?
Se l'origine della discendenza X rimane un mistero, i seguaci della teoria degli antichi astronauti credono che possa essere collegata a una razza perduta che si ritiene sia esistita in tutto il mondo, compreso il Nord America.
È possibile che la discendenza X sia collegata ai giganti segnalati in tutto il mondo. A partire dalla metà dell'Ottocento, in America, gli archeologi hanno cominciato a trovare scheletri di giganti alti oltre 2 metri, o anche 2,5 metri.
Nel 1800, gli archeologi della Smithsonian Institution scoprono decine di scheletri molto grandi contenuti nei tumuli funerari dell'antica tribù indiana degli Adena. La concentrazione maggiore viene trovata nella Kanawha Valley, in West Virginia, una zona nota ai ricercatori come Valle dei Giganti. Lo scrittore e ricercatore William Henry incontra un ricercatore esperto di Adena, Jason Jarrell, per visitare uno di questi antichi tumuli di terra.
Questo è il tumulo Creel ed è stato scavato dalla Smithsonian Institution nel novembre del 1883. La Smithsonian ha inserito una sonda circolare al centro della sommità del tumulo fino al fondo.
Wow!
E ha scoperto una tomba elaborata. Questa costruzione contiene 11 tombe. 10 di queste tombe sono sistemate in modo semicircolare intorno a un personaggio centrale.
Quindi ci sono 10 persone intorno a una figura centrale.
Secondo A.R. Sainz, che ha assistito agli scavi di questo tumulo, la figura centrale era alta 2,10 metri. Ora, il cranio era stato danneggiato nello scavo, quindi era impossibile prendere una misura completa. Probabilmente questo individuo era alto oltre 2,10 metri.
È un gigante.
È un umanoide gigante.
Stiamo dicendo che la Smithsonian è venuta qui nel 1883 e ha scoperto un gigante.
Esatto, infatti sono stati scoperti giganti in molti dei tumuli qui a Charleston. In origine c'erano 50 tumuli funerari in questa valle. Ho portato della documentazione da mostrarti. Questo è il resoconto dell'agente della Smithsonian che ha scavato i tumuli. È il suo diario quotidiano dei ritrovamenti, compreso quello citato in questa pagina, che risulta alto oltre 2,30 metri.
Incredibile. Quindi, un momento, questo è un dipendente del governo che sta facendo il suo lavoro scavando un tumulo e scopre i giganti.
Diversi scheletri giganti in questa valle erano tra i 2,10 metri e i 2,5 metri.
È incredibile. Perché non lo sappiamo? Perché non si dice nei libri di storia?
Beh, la politica di negare la scoperta di scheletri umani giganti è iniziata nel 1920 circa. Prima la Smithsonian includeva questi giganti nelle sue relazioni.
Davvero incredibile. Ascolto da anni storie, leggende dei nativi americani riguardo i giganti. A quanto pare abbiamo scoperto le prove della loro esistenza qui in West Virginia, ma per qualche motivo queste prove sono state cancellate. Probabilmente il motivo è che non rientrano nel nostro modello di evoluzione umana. Dobbiamo chiederci se esista un collegamento con gli extraterrestri.
La Bibbia racconta le storie di vigilanti e figli di Dio che arrivano sulla Terra e si incrociano con gli esseri umani per creare una nuova razza di giganti. I Nephilim, questi scheletri giganti, sembrano la prova dell'esistenza dei vigilanti e dei Nephilim. Dobbiamo chiederci chi fossero questi giganti alti fino a 2,5 metri. Erano i discendenti dei giganti della Bibbia? È un mistero che gli archeologi devono ancora risolvere. E una risposta potrebbe trovarsi nel DNA extraterrestre dentro quei giganti.
È possibile che i resti di una popolazione gigantesca siano stati scoperti nel continente nordamericano oltre 100 anni fa? E in tal caso, questi esseri sono una variazione dell'Homo sapiens? Un antico ominide intelligente? Oppure una specie completamente extraterrestre? Forse è possibile trovare ulteriori prove esaminando i gruppi sanguigni più rari e misteriosi della Terra. Sul confine tra la Spagna e la Francia sorge la catena montuosa dei Pirenei. La popolazione che abita questa regione isolata è nota come popolo basco e da tempo incuriosisce antropologi e storici. La lingua parlata da questa enclave non è collegata a nessun'altra in nessun luogo del mondo. Inoltre, la popolazione ha la più alta concentrazione di sangue RH negativo del mondo.
Fino al 35% dei baschi ha il fattore RH negativo. E il fattore RH negativo è uno dei più insoliti. È il fattore meno propenso a mutare o a interagire con gli altri gruppi sanguigni.
I gruppi sanguigni umani sono divisi in 4 categorie. Il gruppo 0, A, B e AB. Inoltre c'è un'altra variante tra i gruppi sanguigni nota come fattore RH o fattore Rhesus, che misura gli antigeni Rhesus nel sangue.
Il nome deriva da una scimmia presente in India e in altre parti dell'Asia, il macaco Rhesus. Questa scimmia è stata usata negli esperimenti sulle trasfusioni di sangue per vedere come viene accolto il sangue dai riceventi. Si è scoperto che il fattore Rhesus può essere positivo o negativo. La maggior parte degli esseri umani ha RH positivo.
L'85% degli esseri umani ha RH positivo e non ha problemi a ricevere il sangue da donatori positivi o negativi. Ma per la popolazione RH negativa Ricevere sangue RH positivo potrebbe essere fatale, perché il corpo cercherebbe di distruggere gli antigeni esterni. E per le donne con RH negativo, accoppiarsi con un partner RH positivo potrebbe essere dannoso per il feto.
Se un partner RH positivo e uno RH negativo procreano, il feto è potenzialmente in pericolo, perché in sostanza questi due gruppi sanguigni non possono incrociarsi. Serve un intervento medico. Ecco perché in passato bisognava fare un esame del sangue prima di avere il permesso di sposarsi.
Il fatto stesso che il corpo di una madre con RH negativo cerchi di uccidere un feto RH positivo crea scenari bizzarri. Come può accadere? Questo suggerisce che a un certo punto della nostra discendenza gli RH negativi e gli RH positivi sono percepiti come profondamente diversi. Inoltre, gli studi sull'RH negativo dimostrano che questi soggetti hanno una pressione sanguigna più bassa del normale, il battito più lento del normale e in molti casi hanno una vertebra in più.
L'RH negativo è molto raro. La maggior parte della popolazione non ce l'aveva finché non è iniziata la colonizzazione nel XV secolo. L'RH negativo non esisteva in America e non esisteva nell'Africa meridionale, non esisteva in Asia, c'era soltanto in Europa, quindi si è diffuso da lì. La teoria dice che l'uomo sia nato in Africa, ma in Africa, nell'Africa meridionale subsahariana, c'è soltanto l'RH positivo. Non esiste l'RH negativo. Allora, come si è evoluto l'RH negativo?
Il 15% degli esseri umani ha il sangue RH negativo. Il 15%. E gli studiosi non sanno da dove arrivi. Pensano che chi lo presenta si sia evoluto da una specie diversa su questo pianeta. Ora, questa specie è stata portata qui geneticamente alterata? O si è formata naturalmente sul pianeta in una fase evolutiva? Nessuno lo sa. Ma resta il fatto che le persone con RH negativo, che, ripeto, sono il 15% sulla Terra, potrebbero discendere da specie esterne.
Il gruppo RH negativo può fornire le prove di una vasta evoluzione preumana diversa da quella descritta nei libri di storia? Può offrire le prove indiscutibili di un intervento extraterrestre in un lontano passato? Ma in tal caso, l'esperimento sugli ominidi intelligenti è finito o è ancora in corso? A 15 anni dall'uscita del libro in cui il dottor Davis Jacobs ipotizza che gli alieni stiano conducendo esperimenti sull'uomo, l'antropologo John Hooks pubblica una ricerca in cui suggerisce che l'uomo abbia inspiegabilmente subito un'evoluzione accelerata nella storia recente.
L'umanità è entrata in un periodo evolutivo molto intenso. Se esaminiamo il DNA di un uomo del 3000 a.C. e lo confrontiamo con quell'attuale, è diverso per il 7%. Cosa significa? È possibile che gli extraterrestri siano coinvolti in questo processo e che stiano guidando il nostro cambiamento genetico attraverso il contatto, attraverso un intervento genetico concreto.
Milioni di persone segnalano di essere state rapite. Non possono sbagliarsi tutte. È successo qualcosa a quelle persone. E se ipotizziamo per un momento che potremmo essere la provetta dell'universo, in cui loro sperimentano e manipolano geneticamente, modificano tutto, è davvero possibile che l'esperimento continui. I bambini stanno cambiando, sono più intelligenti, sono più maturi, crescono molto più in fretta di noi quando eravamo piccoli. Come sarà tra 50 anni o tra 100 anni? Nessuno può dirlo.
È possibile, come suggeriscono i seguaci della teoria degli antichi astronauti, che l'evoluzione non sia solo il risultato della selezione naturale, ma anche della manipolazione aliena? E che gli uomini stiano rapidamente diventando una nuova specie, destinata a sostituire l'Homo sapiens?
Ma
Nei decenni a venire cominceremo a vedere il compimento del progetto degli extraterrestri per trasformare gli uomini in esseri celestiali. L'obiettivo finale è renderci più adatti a viaggiare nello spazio e a tornare fra le stelle.
È possibile che ci stiano sostituendo con una nuova specie ibrida? Penso spesso al fatto che i Neanderthal non sapevano che sarebbero stati sostituiti dall'Homo sapiens.
L'umanità è il risultato di un esperimento extraterrestre? È possibile che zone isolate della Terra siano state laboratori fino al momento in cui è stata scelta una specie da diffondere? Ed è possibile che questa manipolazione genetica prosegua ancora oggi? Forse presto scopriremo che anche noi siamo esseri umani sperimentali, l'ultimo anello di una catena di evoluzione diretta, e che ci stanno preparando a un futuro accanto ai nostri antenati alieni.